Shalom, buongiorno a tutti. Riprendo la conversazione dedicata a questi capitoli del libro del profeta Geremia. Siamo giunti al capitolo 30 e con questo capitolo inizia in qualche modo una nuova atmosfera. Sentiamo che nelle parole del profeta recepiamo un tema diverso, che è il tema della Nechama, il tema della consolazione. Cioè, dopo aver lungamente rimproverato tutte le colpe del popolo e preannunciato la catastrofe, noi vediamo come a partire da questo capitolo e anche in alcuni dei capitoli seguenti troviamo appunto parole di conforto, parole di speranza, parole che guardano e sono rivolte anche a un futuro più lontano, fino a configurare per certi aspetti anche quelle che saranno poi le speranze che dovranno realizzarsi in quella che secondo il pensiero ebraico sono i giorni della venuta del Mashiach, i giorni del Messia. E quindi in parte possono essere considerati come speranze che si sarebbero realizzate nel ritorno dall'esilio di Babilonia, e in parte invece sono appunto sono le tinte più liete, che in realtà riguardano un futuro molto più lontano, che ancora deve realizzarsi. In particolare, quindi, al capitolo 30, il profeta riceve dal Signore l'ordine di scrivere in maniera esplicita la profezia seguente, perché appunto è una profezia di speranza, una profezia di consolazione che viene preannunciata al profeta veramente nel momento in cui invece si sta per compiere la tragedia, la catastrofe, la distruzione dell'esilio. E quindi in qualche modo il Signore Dio desidera che ancora prima appunto che si realizzi completamente la punizione, il popolo però fosse consapevole che questa non sarebbe stata la fine, ma ci sarebbe stato appunto una continuità, un futuro, e anzi questo futuro si tingeva con le tinte della speranza, e una speranza di un ritorno. Infatti, leggiamo appunto al capitolo 30, al verso 3, dice: Inei amim baim neum Hashem v'yeshevutam Yisrael v'Yehuda. Verranno giorni, dice il Signore, nei quali farò tornare il mio popolo, quindi lo farò tornare dall'esilio, il mio popolo Israele e Yehuda. Li farò tornare alla terra che diede ai loro padri e la possederanno. Quindi questo è appunto è un ritorno che riguarda non soltanto le tribù di Yehuda e di Beniamino, che stavano appunto per essere coinvolti nell'esilio in Babilonia, si sta per compiere nel momento in cui il profeta ci trasmette questa profezia, si sta per compiere la distruzione. Ma questa la distruzione di Gerusalemme riguarda appunto in particolare le tribù di Yehuda e di Beniamino, ma viene anche preannunciato appunto il ritorno invece dall'esilio delle 10 tribù, che erano quelle del regno del nord, del regno appunto di Israele, che già era stato distrutto e portato in esilio dalla Siria. E quindi ci sarebbe stato un ritorno di tutto il popolo di Israele, dalle tribù di Eudà e Beniamino e dalle tribù del nord del regno di Israele. Nei versi seguenti sono descritti momenti invece di terrore, di spavento, che possono essere riferiti sia all'incombere appunto della catastrofe, queste sono le parole che il Signore pronuncia riguardo a Israele e Yehudà. Udiamo un grido di terrore, di spavento, non di pace. Allora può essere appunto lo sconvolgimento determinato dal sopraggiungere delle truppe nemiche, però si parla anche di un giorno particolare, e questo giorno potrebbe anche essere, anche questo invece, una profezia riferita ai tempi lontani, il tempo appunto del giudizio universale, il giorno in cui il Signore stabilirà la sentenza definitiva non soltanto per Giuda e Israele, ma per tutti i popoli. E allora, se è riferito, diciamo, in qualche modo al futuro più lontano, dice: in quel giorno, dice il Signore, spezzerò il giogo di tutti i popoli che ti avranno fino a quel momento dominato e sottoposto appunto a schiavitù. Io spezzerò completamente questa soggezione, e non servirai più gli stranieri, serviranno, saranno invece al servizio del Signore Dio. E David Malkama Sherakim Lev, cioè il discendente di Davide, tornerà a essere nuovamente il re di tutto il popolo di Israele. Ma il discendente di Davide, poi nel pensiero ebraico, non è soltanto la figura del Melech, ma è del re, ma è il Melech HaMashiach, cioè il re nella funzione universale di Messia. E prosegue sempre nei versi successivi, verso 10, invece, diciamo di nuovo l'immagine della speranza: e quindi non temere Giacobbe, non ti spaventare Israele. In enimo shiachami rafok, cioè ti porterò in salvo dai paesi lontani, e qui anche in paesi più lontani. Anche questo è un'allusione appunto alla dispersione del popolo di Israele, che verrà nuovamente tutto quanto riunito, perché io sono con te, dice il Signore. Quindi sono parole appunto che sono rivolte per esprimere al popolo la fiducia, guardare al futuro ancora con la speranza che non è stato abbandonato. E così anche ancora nei versi successivi, verso 18, sempre di questo capitolo, si riparla anche della ricostruzione. Riconduco le tende di Giacobbe, la città sarà ricostruita sulle sue rovine. Il palazzo si ergerà al suo posto, quindi è la ricostruzione non soltanto appunto del popolo, la ricostruzione di Gerusalemme, la ricostruzione del santuario. E la ricostruzione materiale si collega anche al ripristinarsi, a rinnovarsi nella forma più ampia e completa del legame spirituale tra il Signore Dio e il popolo di Israele. Verso 22: Vitevli Leam Veanochi e Yelachen Elohim, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Cioè, questo legame sarà pienamente non soltanto ristabilito, ma il popolo tornerà a essere assolutamente fedele, a desiderare di esprimere, sperimentare nella sua pienezza il legame con il Signore. E ancora appunto si conclude con questo stesso concetto, si conclude anche il capitolo. In quel tempo, dice il Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele ed essi saranno il mio popolo. Quindi nuovamente questa prospettiva di ritorno e di ristabilimento di un legame che riguarderà tutto quanto il popolo di Israele. E si prosegue al capitolo 31, e il capitolo 31 anche rinnova anche questa prospettiva appunto di speranza, di consolazione, Si parla di un popolo, la parola del Signore che sempre si è rivolta al profeta Mazachen Bamidbar Amser Idechare, il popolo scampato alla spada ha trovato grazia nel deserto, va a consolarlo, va a consolare Israele, cioè il Signore incarica il profeta appunto di rivolgere parole di consolazione al popolo. Il popolo che si trova come nel deserto. Allora, chiaramente l'immagine del deserto, diciamo, al tempo stesso, si richiama, si rivolge in un certo aspetto al passato, quindi il popolo che era sopravvissuto alla schiavitù e scampato alla schiavitù dell'Egitto, che percorreva il deserto rivolto verso la terra promessa. Però il deserto come luogo, anche luogo di dibattimenti, di prove dure, difficili, di sofferenza, è anche un'immagine che rappresenta l'esilio, la dispersione, quindi tutte le prove più dure, tutta la sofferenza più amara che il popolo di Israele ha dovuto sperimentare in tutto il tempo dell'esilio, della lontananza dalla terra promessa. È stato notato che in questa immagine del popolo che ritrova presso il Signore, ritrova grazia di fronte agli occhi del Signore proprio nel deserto, questa immagine in qualche modo si può ricollegare con un'espressione che il profeta aveva già espresso, che si trova nelle prime profezie di Geremia, quando viene detto che il Signore ricorda con favore la fiducia con cui il popolo di Israele, uscendo dall'Egitto, l'aveva seguito nel deserto. Al secondo capitolo appunto di Geremia, il Signore dice: ricordo in tuo favore la bontà di quando eri fanciulla, quindi diciamo dei primi tempi, quando il popolo uscito dall'Egitto era all'inizio della propria storia, quindi viene raffigurato attraverso una giovane fanciulla, il legame con il Signore si era appena stabilito, quindi era come il legame della sposa con lo sposo, la sposa Israele, lo sposo emblematicamente rappresentato attraverso il Signore Dio, il fatto che l'Ertecha Chrai Bamidbare, il fatto che andassi dietro di me nel deserto in una terra non seminata. E quindi sembra quasi che il Signore, ecco, ricordando la fiducia e la tenerezza che il popolo aveva manifestato seguendo l'ordine del Signore di procedere nel deserto verso la terra promessa, adesso il deserto non è più soltanto un ricordo del passato, ma è l'esperienza dell'esilio in cui il Signore vuole nuovamente che Israele senta che questo legame di affetto, di tenerezza, di benevolenza torna nuovamente a manifestarsi. E quindi dice, appunto, incarica il profeta, il Signore, di andare a consolare Israele. Però nei versi successivi si avverte appunto anche la necessità che il popolo ha di essere rassicurato in questa profezia di speranza. Infatti, il verso 2 parla di una parola e una promessa che viene sentita merachok, da rachok vuol dire da lontano. E qua la traduzione dice: ormai molto tempo che il Signore mi è apparso, cioè qua è un verso, questo verso 2 del capitolo 31, che è suscettibile di diverse interpretazioni, la seconda se sia il profeta a parlare oppure se il profeta riporti l'espressione del popolo. Qui la traduzione dice: ormai molto tempo che il Signore mi è apparso, quindi è il profeta che parla, però secondo un'altra interpretazione è invece è il popolo che parla, dice sì, da molto tempo fa il Signore mi era apparso, è come se il popolo ricordasse un tempo lontano in cui aveva sentito vicino a sé la presenza di Dio, ma tutti gli eventi successivi, le colpe, la punizione subita avevano in qualche modo fatto avvertire un progressivo allontanamento, una distanza, e il popolo ora ricorda con nostalgia e ascolta le promesse e vuole essere rassicurato. E quindi si potrebbe dire: sì, il Signore molto tempo fa mi è apparso, ma ora non sono, dice il popolo, così sicuro che il Signore sia ancora vicino a me. E allora il Signore rinnova e ribadisce invece la promessa del ritorno e dice: io ti amo di un amore eterno, per questo ti conservo la mia benevolenza. Come dire, non temere, che veramente questa promessa si realizzerà. E prosegue con immagini che appunto ci rendono ci configurano come sarà la ricostruzione, che riguarderà la rinascita della terra: ti riedificherò, sarai riedificata, tornerai a celebrare le feste, a piantare, a coltivare le vigne. E il popolo si riunirà e potrà manifestare la propria tanti momenti di gioia e di letizia. E ancora e nuovamente si riparla della riunificazione di tutto il popolo: li ricondurrò dalla terra del settentrione, dall'estremità della terra, ovunque, e in qualsiasi condizione essi si trovino, che siano ciechi, zoppi, malati, donne in gravidanza, partorienti, cioè non ci sarà coloro che saranno rimasti legati, fedeli al popolo e al Signore, nessuno di loro andrà perduto e tutti quanti potranno veramente godere e sperimentare la riunificazione e il ritorno. E verranno piangendo, ma è un pianto di gioia, lo stupore, cioè questa il manifestarsi e il compiersi della promessa di Dio sarà un evento talmente grande e straordinario che susciterà appunto il pianto di gioia, e sarà un evento tanto straordinario che non coinvolgerà soltanto il popolo di Israele, ma tutto il mondo, tutte le nazioni. Ascoltate il verso 9, siamo al capitolo 31, proclamate nelle isole lontane, cioè che in tutto il mondo si saprà e si spargerà la voce di quello che sta manifestandosi, come il Signore sta riportando il popolo di Israele. Verranno e inneggeranno nelle alture di Sion, cioè sarà un ritorno manifesto, non ci sarà un ritorno in qualche modo tenuto nascosto con timore, con preoccupazione, ma alla luce del giorno potranno tornare. Però il profeta riporta anche, cioè c'è un continuo, diciamo, alternarsi anche di uno sguardo del profeta che passa dal presente e riguarda il passato e si rivolge verso il futuro. E nel presente c'è ancora un lamento, c'è un pianto che viene rappresentato attraverso la voce della una delle madri del popolo di Israele, Rachel. Si ode una voce, siamo verso 14, si ode una voce da Ramà, un pianto, è Rachel che piange per i suoi figli, rifiuta di essere consolata per i suoi figli perché non ci sono più. Questi versetti appunto hanno anche un'intonazione poetica molto elevata, struggente, perché attraverso la madre Rachele era appunto ricordata una delle quattro matriarche, Sara, Rebecca, Rachele e Lea. Rachele e Lea erano le mogli del patriarca Giacobbe. Rachele muore dando alla luce il secondo figlio Beniamino. Il primo era Giuseppe, Joseph, il secondo appunto Beniamino. Nel partorire Beniamino, Rachele muore e Giacobbe stava tornando verso la terra di Canaan, e quindi non può seppellire Rachele nella tomba dei suoi padri, nella tomba di famiglia nella grotta di Machpelah presso Hebron, e seppellisce Rachele presso Betlehem. Qui però si parla appunto di Ramà. Secondo un'interpretazione, questa località Ramà sarebbe comunque vicino a Gerusalemme, quindi in qualche modo configurabile una vicinanza appunto tra questa località e il luogo di sepoltura di Rachel. Quindi questa immagine di Rachel che piange indicherebbe appunto che dal suo sepolcro il pianto della madre Rachele ha accompagnato la partenza degli esuli che lasciavano Gerusalemme, lasciavano il territorio di Giuda, condotti in prigionia verso l'esilio di Babilonia, e Rachele piange, secondo appunto questa è l'interpretazione del Midrash, piange nei figli che non ci sono più, figli che si stanno allontanando dalla sua terra, ma quasi, secondo questo Midrash, che il luogo di sepoltura sarebbe incidentalmente stato individuato quasi con spirito e lungimiranza profetica da Giacobbe, in maniera tale che potesse essere l'ultimo luogo che gli esuli avrebbero salutato, lasciando la terra di Eudà, e sarebbero stati appunto accompagnati dal pianto della madre Rachele, e questo pianto però viene ascoltato dal Signore Dio, che infatti dice: trattieni la tua voce dal tuo pianto e i tuoi occhi dal versare lacrime, le tue pene saranno ricompensate e si torneranno dalla terra del nemico. C'è speranza per il tuo avvenire, dice il Signore, i tuoi figli torneranno. C'è anche chi interpreta questo pianto che si rinnova della madre di Rachele, viene paragonato al pianto di al sentimento, al dolore di Giacobbe che piange per la perdita che lui quando, per, di, del figlio Giuseppe. Quando le rivalità e l'ostilità tra i figli di Giacobbe portano i fratelli a vendere Giuseppe in schiavitù in Egitto, e i fratelli tornano al padre e gli fanno credere che Giuseppe fosse stato sbranato. Quindi Giacobbe, da un lato, lo crede appunto definitivamente perso, morto, però il testo dice che era inconsolabile. Il pianto di Giacobbe, che crede il figlio, era inconsolabile. Mi dà, come mai era inconsolabile? Cioè, passava il tempo e Giacobbe continuava ad essere inconsolabile, perché dice, perché in realtà appunto non poteva esserci una consolazione, perché in realtà il figlio non era morto, il figlio era vivo. E questa impossibilità del padre veramente di trovare un lenimento, un conforto al proprio dolore, non era in realtà il segno di un dolore che non poteva essere colmato, ma di un dolore che in realtà non corrispondeva alla causa, perché la causa non sussisteva, cioè era un dolore che si sarebbe poi dissolta nel momento in cui Giacobbe avrebbe ricevuto la notizia che invece il figlio era vivo in Egitto. E così questo pianto della madre Rachele, che pianta amaro, inconsolabile, che rifiuta di essere consolata, vorrebbe dire che in una certa misura Rachele rappresenta la convinzione che i figli effettivamente del popolo di Israele sarebbero tornati. Quindi questa promessa dice: i tuoi figli torneranno, e quindi questo tuo dolore si dissolverà nel momento in cui tu troverai e potrai vedere il ritorno dei tuoi figli, così come Giacobbe ha visto e ha potuto rallegrarsi nel ritrovare vivo il figlio Giuseppe. Tu, Rachele, potrai un giorno porre termine al tuo dolore vedendo i tuoi figli che ritorneranno dall'esilio. E questo ritorno sarà non soltanto un ritorno fisico, un ritorno dall'esilio, sarà anche il ritorno del pentimento. Efraim rappresenta appunto la discendenza delle tribù discendenti da Giuseppe, figlio di Giacobbe, e quindi in particolare rappresentano le 10 tribù che erano state esiliate dalla Siria, e ritorneranno pentite a Dio. Quindi, dopo essere tornato, mi pento, tiranno, riconosciuto il mio errore, mi vergogno, arrossisco, sopporto l'orta della mia giovinezza, cioè sarà pienamente un ritorno, appunto un ristabilire il legame spirituale con il Signore. E allora il Signore dice: dimenticherà tutte le colpe, sentirà di nuovo l'affetto, la tenerezza come per queste tribù, questa parte del popolo che si era allontanata fisicamente, spiritualmente, tornerà a essere come un figlio prediletto, il figlio piccolo che rappresenta la delizia del padre. Per me, Efraim, il figlio prediletto, il bambino delle mie delizie. Appena ne parlo, lo ricordo ancora con affetto. Mi commuovo anche soltanto attraverso il nome, cioè non ricorderò più tutto il male, tutta la ribellione, i peccati di queste tribù per cui ho dovuto mandarle in esilio. Mi ricorderò di Israele con l'affetto e con la tenerezza, come fosse tornato indietro nel tempo, il tempo della giovinezza del popolo. E anche così come torneranno le tribù del nord, anche Geuda, il territorio di Eudà sarà ristabilito, Gerusalemme tornerà ad essere la città, la dimora della giustizia e il monte della santità. E il Signore preannuncia appunto al profeta che sarà un tempo che così, come dice, come fui sollecito nell'abbattere, nel demolire, nel distruggere, nel mandare in rovina, nel danneggiare, cioè come il Signore aveva dovuto, diciamo, per poter ristabilire questo legame spirituale e anche nazionale con Israele, punire e far soccombere Israele e Giuda sotto le punizioni più dure, così sarò sollecito nel ricostruire, nel piantare nuovamente, nel riportare, nel ristabilire il popolo di Israele, Gerusalemme, il santuario. E in quel tempo, ecco, stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele, e il Signore dirà: allora ci sarà un nuovo patto, Berit Hadasha, ma questo nuovo patto non sarà nuovo come contenuto, cioè il patto tra il Signore Dio e Israele sarà sempre il patto stabilito attraverso la Torah. L'insegnamento della Torah, i comandamenti della Torah saranno sempre il contenuto del patto, dell'alleanza. Nulla sarà mutato, quello che sarà mutato è il sentimento con cui il popolo sarà definitivamente e pienamente fedele a Dio. Dice, questo patto non sarà più il patto che si violeranno, perché il patto antico è il patto che era stato violato. Questo patto non sarà più trasgredito, perché porrò la mia legge. Cioè la porrò proprio nel loro cuore e quindi sarà qualcosa di intimo, di naturale, no? Non sarà più percepito come in qualche modo una legge che viene stabilita dall'alto, ma una legge, un legame e un patto che farà parte della loro stessa natura. E questo, in qualche modo, questo anche Al-Libam la scriverò sul loro cuore, come se le parole che noi conosciamo, che sono le parole del Shema Israel, Devarim, queste parole che io ti comando oggi siano sul tuo cuore, e io Devarim e saranno sul tuo cuore, queste parole qua. Sono le parole dello Shema, sono le parole della Torah nel libro di Devarim, nel Deuteronomio. Qua vengono rappresentate come da Dio stesso poste sul cuore, cioè poste appunto a far parte nel profondo del sentimento di ogni figlio di Israele. Tanto che dice: non ci sarà più bisogno di istruire il compagno, il fratello, dice, e riconoscete il Signore. Tutti, cioè tutti mi riconosceranno, faranno il sentimento e il legame con il Signore, farà parte dell'identità di ogni figlio di Israele. E il profeta poi ribadisce il legame eterno tra il Signore e il popolo di Israele, come le leggi di natura, come il Signore dice che ha posto il sole come la luce del giorno, le leggi della luna, delle stelle di notte, le leggi che sconvolgono il mare e rumoreggiano i flutti, così sarà l'eternità anche del popolo di Israele, come non possono essere violate le leggi della natura, le leggi degli astri, del sole, della luna, delle stelle, della natura, del mare, e hanno una loro continuità, così sarà la continuità, e come non è possibile che vengano in qualche modo dissolte e annullate le leggi di natura, così non potrà cessare la stirpe di Israele da essere una nazione di fronte a Dio. Se fosse possibile misurare il cielo, scrutare le fondamenta della terra, sarebbe possibile, dice il Signore, che io rigettassi tutta la stirpe di Israele per tutto ciò che ha fatto. Quindi è un rinnovo nella forma più assoluta, quasi come un giuramento che l'eternità di Israele fa parte in qualche modo delle leggi di natura che non possono essere disattese. Nel frattempo, però, appunto, il profeta ancora nel concreto testimone della tragedia che sta, dello sconvolgimento del nemico che sta per sopraggiungere, l'assedio di Gerusalemme posto dalle truppe babilonesi. E sta oramai per giungere al suo compimento, e in quel momento che il profeta riceve un ordine strano, cioè che è quello di riscattare una proprietà, un terreno che apparteneva a un suo parente caduto in miseria, che doveva venderlo, e quindi secondo le leggi della Torah il parente più prossimo che ne avesse avuto la disponibilità doveva riscattare e comprare il terreno venduto dal parente caduto in miseria affinché la proprietà della terra del terreno, la terra di Israele, non andasse perduta, non andasse a finire in mani estranee, ma rimanesse sempre nell'ambito della famiglia. Il Signore dice quindi al profeta che deve provvedere appunto all'acquisto che gli verrà richiesto da un suo parente di un terreno, e il profeta effettivamente viene raggiunto da questo parente che gli chiede di riscattare e di comprare questo terreno che lui era costretto a vendere. Dice: compra il mio campo che si trova in Anatot, perché ti aspetta l'eredità, ti aspetta il riscatto, compralo. E il profeta adempie questa richiesta, però poi si rivolge al Signore stupito, dice: ma certamente, Signore, io dice, riconosco tutto quello che tu hai promesso, la tua potenza, quindi nulla evidentemente è impossibile. Ma io, dice, in questa situazione, dice, la città sta per essere data in mano ai Caldei, è afflitta dalla spada, dalla fame, dalla pestilenza, e tu mi dici, Signore, compra il campo, fa venire e procedi in tutta la cerimonia necessaria per dimostrare che effettivamente hai comprato il terreno del tuo paese. Cosa significa questo? E il Signore risponde al profeta dicendo: sì, nel presente la città sta per essere distrutta, il popolo sta per andare in esilio per tutte le colpe, questa è la punizione che devono scontare, che devono vivere, comprendere che quello che tocca loro per tutte le colpe, ma non è questa la fine. Io ritorno di nuovo a tutte le ritornerò di nuovo da tutti i paesi. Adesso li disperdo e andranno in esilio, ma poi li farò tornare. Da allora saranno nuovamente fedeli, saranno il mio popolo. Io sarò il loro Dio, darò loro il nuovo cuore e avranno allora, torneranno a me e stabilirò con loro un patto eterno. Mi rallegrerò, cioè ci sarà di nuovo il tempo in cui il Signore Dio sarà lieto di poter radunare e dare sollievo e riportare nella pienezza fisica e spirituale il suo popolo, e allora si torneranno a comprare i campi e si torneranno ad acquistare e il territorio di Beniamino, di Gerusalemme sarà nuovamente abitato e sarà di nuovo luogo di vita. Quindi è, diciamo, questo evento particolare, personale del profeta che deve comprare il terreno venduto dal suo parente caduto in miseria, sta a rappresentare appunto nel momento stesso in cui la città sta per essere distrutta, qualcosa che va al di là del presente, che è rivolto verso un futuro più o meno lontano in cui quei luoghi di Gerusalemme, il territorio della Giudea, tutta la terra di Israele torneranno a essere nuovamente luoghi di vita, di lettizia, di speranza per tutto il popolo di Israele. E con questo concludo questa conversazione e a Dio piacendo riprenderemo con il capitolo 32. Grazie a tutti, Shalom.